Blackout 105.250, il secondo approfondimento lo faremo in compagnia di Antonio Amoroso della segreteria nazionale della CUB Trasporti. Buonasera Antonio.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Antonio, ci siamo sentiti più volte, ormai è da tempo che non ci sentiamo, sul tema adesso più che mai scottante all'Italia. E abbiamo letto il comunicato che come CUB avete fatto girare per la situazione allarmante, dove l'analisi del miglior governo che ha praticamente fatto la miglior proposta possibile, quella di smantellare e seppellire la storia dell'Italia e cancellare il posto di lavoro di migliaia di dipendenti della compagnia di bandiera e del suo indotto, questo è insomma l'argomento principale, cosa che insieme l'abbiamo analizzato e sviscerato tra le varie volte che ci siamo sentiti, e insomma non è una frase comune, l'avevamo già detto che il destino poteva essere questo, ma a quanto pare il migliore dei governi con capo il super tecnico Draghi ne ha fatto insomma con questa risata insomma beffarda che citate anche, ha fatto il suo annuncio senza tener conto del magari che il gruppo Air France e KLM, il gruppo Lufthansa, nel solo 2020 hanno speso circa mediamente 10 miliardi a testa di aiuti statali, insomma, cosa che la comunità europea ha potuto permettere coprendo con leggi straordinarie in proposito. Quindi c'è una vera volontà, leggiamo tra le righe in maniera esplicita nel vostro comunicato, di smantellare non solo il sistema, cioè la compagnia nazionale, il suo indotto, ma il sistema Italia in quanto sistema produttivo a quanto pare. Vogliamo cominciare un po' a fare il punto della situazione di questa complicata faccenda e dove stiamo andando, in quale direzione, insomma, che è abbastanza chiara. Prego Antonio.
Allora, mi sembra che la direzione sia quella di sempre, quella che sottendeva i ridimensionamenti chiamati rilancio della privatizzazione nel 2008, quello del e quindi è il passaggio nelle mani della compagnia, nelle mani dei capitani coraggiosi, e lo stesso progetto che poi si è concretizzato quando i capitani coraggiosi hanno passato a loro volta di mano la compagnia a Etihad e quindi agli arabi. Anche lì un fallimento completo, con una coda tra l'altro di tipo giudiziario. Ma siamo di nuovo ad un rilancio, chiamato rilancio, ma che è un progetto di ridimensionamento. Quindi il governo Draghi sembrerebbe dare la stura definitivamente al progetto ITA, di nascita di questa nuova compagnia così denominata, composta di pochissimi aeromobili, una cinquantina circa, con pochi lavoratori, non tutto il personale di volo e sicuramente tutti i servizi di terra esternalizzati, quindi landing, le manutenzioni, in società nuove, più o meno partecipate dall'Italia ma comunque fuori dal perimetro, e addirittura non si dice più una parola dell'amministrazione, del call center, dell'informatica, insomma di altre attività che occupano un gran numero di lavoratori. Insomma,
che sono praticamente l'indotto, insomma, anche.
No, questi sono
proprio l'Italia.
Questi sono proprio lavoratori all'Italia che rimarrebbero fuori. L'indotto, in totale, la nuova compagnia lascerebbe fuori all'incirca 6-7 mila lavoratori, stando alle indiscrezioni che sono trapelate e alle dichiarazioni frammentate e frammentarie che hanno rilasciato i vari ministri a vario titolo. Un piano che comunque dovrà essere verificato, ma questa volta il governo Draghi ancora una volta lo chiamano rilancio, ma in realtà adotta la scusa delle richieste, delle pretese dell'Europa, della Vestager, che in nome della concorrenza, della tutela della concorrenza, avrebbe imposto dall'Italia non solo questo pesante ridimensionamento, non solo lo smembramento, non solo la possibilità che i lavoratori nella nuova compagnia, quei pochi che transiteranno, saranno assunti sul mercato, e quindi addirittura ci sarà una società terza che farà delle valutazioni sul curriculum dei lavoratori che magari da 20-30 anni lavorano in Alitalia, ma addirittura una trattativa con l'Europa che sembrerebbe imporre lo strappo della bandiera, quindi lo strappo di Alitalia, la perdita del nome Alitalia e addirittura del logo. Insomma, siamo di nuovo ad un piano di ridimensionamento. Questa volta mi sembra che sia il piano si prepara a lasciare di Alitalia ciò che può essere appetibile per una concorrente e acquisita definitivamente. Insomma, si realizza quella parabola discendente che aveva annunciato la De Palacio nel 2000, quando disse che in Europa sarebbero rimaste tre compagnie a fare traffico globale: British, Air France e Lufthansa, le compagnie dei paesi di serie A. All'epoca non prevedeva l'espansione delle low cost, che comunque in Italia hanno trovato la possibilità di espandersi più di ogni altro paese dell'Europa a parità di regole della concorrenza. Insomma, un progetto che definitivamente sembrerebbe appunto concretizzare quella, e che secondo la De Palacio appunto le altre compagnie al di fuori di queste tre avrebbero continuato a fare traffico ancillare, e per cui ad Alitalia ancillare, quindi alle grandi compagnie, e quindi Alitalia ridotta ad un'ancella molto probabilmente di Lufthansa, perché questo sembrerebbe essersi delineato nelle intenzioni del governo. E contro questo progetto noi ci stiamo battendo perché anche sostenendo proposte alternative di conferimento degli asset allo Stato, perché noi crediamo che in questa fase non sia possibile la definizione di alcun piano, visto che se non riparte il traffico passeggeri siamo di fronte ad un crollo strepitoso di circa l'80-90% del traffico passeggeri, e quindi un conferimento degli asset allo Stato in maniera tale da superare questa fase, preparare all'Italia, come sta succedendo anche per le compagnie europee, prepararsi quando il trasporto aereo e il trasporto passeggeri in particolare riprenderà quota. Questa è la nostra richiesta, la nostra controproposta, peraltro formulata con il supporto di esperti del settore, che però il governo non sembra voler prendere in considerazione. Allora, da qui le frasi di Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, che parla di nascere di una compagnia leggera. Noi lo abbiamo apostrofato dicendo che forse pensava a una compagnia di Alianti. La recata beffarda di Draghi, che ci dice che gli dispiace tanto, ma non si potrà più chiamare all'Italia, che secondo me questo è un gesto che, al di là della discontinuità richiesta dall'Europa, mi sembra che sia veramente veramente un'onta, nel senso, addirittura cambiare il nome ad un soggetto che sul mercato non trovi, cioè, voglio dire, ITA, ma chi la conosce? Quale sarà il passeggero che compra il biglietto di ITA, cioè, nell'offerta del mondo, no? Ecco, e ammesso che esistano ancora dopo queste situazioni quelli che possano comprare quello di Alitalia, però insomma una Alitalia ristrutturata aveva un nome, un brand che poteva essere esportato, e quindi siamo, insomma, e noi pensiamo che questo sia solo l'inizio della fine di un processo di deindustrializzazione del paese. Questa è la prima grande vertenza che il governo Draghi sta affrontando, e sembrerebbe chiuderla, così come l'Europa gli richiede, peraltro senza analisi su nessun trattato europeo prevede che la compagnia debba essere ridimensionata. I trattati parlano esplicitamente della possibilità di un aiuto di Stato nel caso in cui ci siano eventi eccezionali, eventi anche di tipo di calamità. Allora, siccome siamo di fronte a un evento eccezionale, l'aiuto di Stato poteva essere previsto, e poteva essere previsto in maniera simmetrica alle altre compagnie. Che cosa si intende? Si intende che se una compagnia, qualunque, sia quella che faceva profitto prima del Covid, sia quella che era in deficit prima del Covid, si riuscisse a dimostrare che ha avuto una perdita di X milioni in conseguenza del Covid, non si capisce perché questa compagnia, la compagnia che prima era in difficoltà, non debba soffrire dello stesso, dell'aiuto equivalente alla perdita ulteriore dovuta al Covid. In altre parole, se una compagnia perdesse, diciamo, 100 milioni l'anno e a fronte del Covid ne perde 200 milioni, mi sembra evidente che l'Europa consenta la ricapitalizzazione di 100 milioni. Ora, questo significa che le regole europee dovrebbero consentire il mantenimento degli asset della concorrenza pre-Covid. Questo era lo spirito degli interventi, sia contenuto nei trattati, sia poi contenuto nelle delibere. L'interpretazione che ne dà la Vestager, e che serve da sfondo al governo Draghi per chiudere la partita nella maniera in cui ho detto, è che le compagnie che prima non erano virtuose debbono in sostanza soccombere. A mio avviso questo, la Vestager si sostituisce addirittura alle logiche di mercato. Ora, non sono le logiche che mi appassionano, però addirittura se volessimo andare su quel terreno, cioè, si sostituisce al mercato, cioè decide lei qual è la compagnia che deve morire e qual è la compagnia che può sopravvivere. A fronte di questo, Air France e Lufthansa hanno beneficiato di ben altri aiuti, all'Italia no. No, qui, al di là di tutto, è il decisore politico italiano che sta, voglio dire, sono anni che si parla di una, dopo che i lavoratori respinsero il piano che doveva preparare la vendita di Alitalia a Lufthansa, perché questo era nel 2017, con un referendum, all'indomani di questo referendum è stata commissariata da Calenda e dopodiché il progetto esplicito di Calenda era quello di venderlo a Lufthansa, di prepararla per venderla all'ostanza. Arrivò il governo giallo-verde che annunciò la ristrutturazione, ma in realtà non l'ha né pensata né costruita, ha inseguito progetti farraginosi quali quello appunto dell'alleanza del treno con le ali, dell'alleanza con Ferrovie dello Stato, e per poi, quando è arrivato il Covid, vabbè, la situazione ha rimescolato tutto. Certo è che, e chiudo dicendo che il Covid poteva essere un'opportunità, visto che aveva rimesso tutti i blocchi di partenza, aveva messo, diciamo, riposizionato, era come in una gara di Formula 1 che era entrata la safety car, sì, si mantenevano le posizioni, però voglio dire, chi era primo, ma subito dopo ci aveva a ridosso gli altri e non c'erano i distanziamenti accumulati prima del disastro tra le varie compagnie, e poteva essere una posizione da sfruttare per un paese di 60 milioni di abitanti come il nostro, che poggia anche sul turismo, ma il governo Draghi sembra voler fare altro. E al momento non conosciamo un'opposizione strutturata che nel Parlamento, ci sono casi isolati di chi sostiene che questo è un progetto fallimentare, e ci sono i lavoratori in campo. Vedremo di continuare le mobilitazioni. Certo è che siamo a ridosso di un'altra sciagurata decisione del governo italiano. Stavolta, dicevo, appunto, sotto l'ombrello degli input imposti dall'Unione Europea. Una roba veramente ridicola e da rigettare.
Ecco, Antonio, nel comunicato del 10 aprile della CUP Trasporti, nella parte finale, con ogni probabilità il Supremo dei Tecnici ha allegramente accettato che Alitalia, come l'Italia, sia ridotta ai minimi termini e che il controllo del ricco mercato italiano passi alla concorrenza. Questa è un'allusione che non è un progetto solo riguardante la compagnia aerea di bandiera, mi sa.
No, mi sembra che la situazione si stia definendo così in altri ambiti del settore industriali italiani. Mi sembra che, cioè, noi paragoniamo questi due stati, è vero che Francia e Italia, è vero che l'Italia ha una situazione di deficit completamente diversa, però voglio dire, i francesi, mi sembra che gli asset essenziali anche in questa fase non hanno permesso scalate a chiunque nelle aziende, insomma, diciamo, assolutamente profittevoli. Sta succedendo così per l'Ilva, sta succedendo così è successo già prima, ma insomma anche lì la FCA, insomma mi sembra che qui si stia perdendo completamente il tessuto produttivo del paese, stia passando di mano e nella migliore delle ipotesi, se no si sta proprio distruggendo. E all'Italia penso sia, anche per il suo carico simbolico, no? E anche per il carico simbolico della richiesta, mi sembra proprio tutto tanto evidente, tutto molto chiaro. E quindi insomma ecco perché noi riteniamo, abbiamo denunciato questo, insomma.
Sì, avete anche annunciato che un altro piano è possibile, annunciando manifestazione al MEF di ieri, giusto lunedì alle ore 10, e poi ce ne sono altre previste domani, mercoledì alle ore 10 al MISE, in via Molise, penso sia il MISE di Roma, giusto?
Sì, 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 al MISE, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico. Perché? Perché l'Italia, la vecchia Alitalia, è in amministrazione straordinaria, è quella che dovrebbe passare gli asset alla nuova ITA. Mm. Okay? E quindi, siccome Giorgetti su questo, invece di ragionare come poter consentire all'amministrazione straordinaria di varare anche progetti alternativi a quello del passaggio al decollo di una compagnia che tra l'altro è priva ad oggi delle necessarie licenze per poter decollare, peraltro Giorgetti dice bisogna fare presto perché bisogna cogliere la stagione estiva, come se i biglietti aerei di luglio si vendessero a partire dal primo luglio. Non è così, la stagione estiva è già compromessa, per cui bisognerebbe subito garantire la continuità del servizio con l'amministrazione straordinaria, ed ecco perché il progetto alternativo, e non pensare alla compagnia leggera e fare in fretta per la stagione estiva, ed ecco perché la manifestazione sotto al MISE, ancora noi una volta per respingere questo progetto. Ieri c'è stata un'importante manifestazione al MEF, esatto, che è poi colui che il decreto mi pare di lancio aveva previsto essere il detentore delle azioni della nuova società ITA, che anche questo è da valutare. Rimettere in discussione il progetto di nascere come era stato previsto per ITA, una compagnia ricapitalizzata con 3 miliardi di euro, ma immaginarlo per una piccola compagnia, in realtà che cosa si sta facendo? Si sta mettendo in discussione da parte di questo governo un processo di nazionalizzazione che era stato stabilito, non era stato voluto dal governo Conte, diciamocelo, perché sosteneva la necessità di ripassare in mani pubbliche il controllo di alcune attività, ma era stato fatto perché appunto bisognava evitare la chiusura a fronte del Covid.
Era in corso come dato di fatto, diciamo, la
esatto, sì. Esatto, è stata un'emergenza, però insomma, e si affretta questo governo a rimetterlo in discussione. Chiaramente secondo me i 3 miliardi, secondo noi, non ci saranno più lì a breve, però ad oggi sulla carta ancora esistono. Allora per questo anche il significato simbolico dell'abbandonare, di ridimensionare il progetto, è proprio per mettere in discussione anche la sola ipotesi che si ricostruisse un'idea di ritorno dello Stato nelle attività essenziali dopo il fallimento delle privatizzazioni. Noi vediamo in Draghi e in queste mosse che si stanno avverando la rinascita di una stagione per l'Italia simile a quella degli anni 90, delle privatizzazioni degli anni 90. Tutte che con il tempo si sono dimostrate fallimentari, sbagliate, che hanno distrutto il tessuto produttivo. Però insomma, se il piede con cui si parte è questo, mi pare che l'aria è quella insomma che già immaginavamo.
Per chiudere la nostra chiacchierata, la manifestazione dal Comune di Roma di venerdì 16 a questo punto, perché sì. Al Comune di Roma?
Ma il Comune di Roma perché ha indetto un consiglio comunale straordinario, diciamo con appena 2 anni e mezzo di ritardo, sulla situazione di Alitalia. Ora,
ecco.
mentre il Consiglio Comunale di Fiumicino, uno dei territori che sarebbe più colpito anche dal disastro industriale e sociale che produrrà questa, perché come giustamente accennavi tu all'inizio, non ci sono solo il conto dei lavoratori all'Italia, poi c'è quello dell'indotto. Se i lavoratori all'Italia sono quelli, bisogna moltiplicare per 4 l'impatto sociale per avere un numero fondato delle ripercussioni che può avere, che possono avere i licenziamenti in Alitalia, per 4 e abbiamo il numero dei licenziamenti che si produrranno nell'indotto. Il Consiglio Comunale di Fiumicino è sempre stato tempestivo, il Comune di Roma, la Raggi, in particolare la sindaca, diciamo che in 2 anni e mezzo non ha mai detto una parola su una vicenda che guarda sì l'intero territorio nazionale. Diciamo che i tagli colpiranno pesantemente anche Linate e Malpensa, mettendo in difficoltà anche quei lavoratori là. Diciamo che è un profilo che riguarda anche lavoratori di compagnie che sono già fallite, come Air Italy, il cui progetto di una costruzione di una grande compagnia li avrebbe dovuti e dovrebbe includerli, come quelli della Ernest, compagnie più piccole, di Blu Panorama, insomma tutte le compagnie italiane saltate poi in particolare in quest'ultima fase. Il Comune di Roma di queste cose, pur sapendo che insomma un grosso bacino di lavoratori, la gran parte dei lavoratori sta sul territorio di Roma, insomma, e di provincia di Roma.
Certo.
Non ha detto mai nulla. Ora, in extremis, fa un consiglio comunale con all'ordine del giorno questa questione, forse perché spinta anche dalle mobilitazioni dei lavoratori. E allora noi presidieremo anche quel consiglio, perché abbiamo la sensazione anche lì che ci sia una tentazione codista da parte di molti consiglieri comunali e allinearsi forse a quello che sta pensando di fare il governo e tutti coloro che e le forze politiche lo hanno sostenuto, perché su questo non mi sembra che si stia levando in maniera determinata infatti una voce nel Parlamento, e questo abbiamo paura che succeda anche al Comune di Roma. Salvo poi assicurare che ci saranno gli ammortizzatori sociali, ma quelli che sono una spesa improduttiva per lo Stato, di quello non se ne parla, di quello no. Si parla solo del evitare le spese per gli investimenti, quelli che possono produrre invece profitto per il Paese, che possono, quelli bisogna abrogarli perché non tornano comodi chissà chi. Vabbè.
Ringraziamo Antonio Moruso della segreteria nazionale della CUB per averci aggiornato sul caso spigoloso e ormai diciamo al dunque di Alitalia. Grazie Antonio e a presto.
Grazie a voi, buonasera.